Laser. Il colloquio. Dichiarazione. Il linguaggio è una pelle. Io sfrego il mio linguaggio contro l'altro. È come se avessi delle parole a mo' di dita o delle dita sulle punte delle mie parole.
And I go together. Negli anni 70 parlare d'amore era considerato inattuale perché il discorso amoroso appariva superficiale, banale, antiquato. Come ci spiega anche nell'intervista il professor Gianfranco Marrone, ordinario di semiotica all'Università di Palermo. Marrone, che nel suo recente testo dedicato alle parole chiave di Roland Barthes scrive: «Il sentimento amoroso, manifestandosi come discorso, si rivela osceno proprio perché straordinariamente stupido. Nel delirio d'amore, infatti, l'innamorato si comporta come tale. Barthes riesce però a risalire alla paradossale originalità del discorso amoroso, a evidenziarne tutta la carica trasgressiva che non risiede nel desiderio sessuale e costruisce una topica erotica, una enciclopedia dei motivi ricorrenti, ma anche una griglia formale in cui ogni lettore può ritrovare il proprio vissuto, dando vita a combinazioni soggettive di stereotipi preesistenti. Un catalogo che fa ricorso anche a molti altri testi della storia della cultura, dalla psicoanalisi alla letteratura alla filosofia. E così citazioni tratte da Proust e Goethe si intrecciano a ricordi personali dell'autore su conversazioni con amici o visioni di un film o l'ascolto di una sinfonia. Un testo unico, dunque, che ancora oggi forse viene letto ignorandone i significati più profondi. Professor Marrone, potremmo definire questo libro di Roland Barthes romanzesco senza romanzo?
Allora, romanzesco senza romanzo è una, come dire, formula che Barthes usava spesso. Nel caso specifico la potremmo spiegare così, facendo due piccole premesse. La prima è di tipo storico, ricordando cioè che il libro è uscito nel 77, quindi è stato elaborato negli anni precedenti e sono anni, come dire, in cui il discorso sull'amore, il discorso dell'innamorato era completamente bandito dalla cultura del tempo e dalla riflessione politica, filosofica del tempo. Erano gli anni più politicizzati, ovviamente, in cui veniva fuori un altro aspetto, che era quello della sessualità. Si parlava di sessualità dovunque, di amore libero, ma si parlava tanto anche di scienza sessuologica, eccetera, quindi si scientificizzava in qualche modo il corpo e la sessualità. Nulla e nessuno parlava di sentimenti amorosi. Parlare di sentimenti amorosi era in qualche modo roba da paraletteratura o da discorso mediatico. Quindi Barthes, non a caso, inizia il suo libro parlando di una inattualità dell'amore e ancora più in generale del fatto che secondo lui l'idea di riprendere l'aspetto del sentimento è, addirittura lui dice, anarchico e rivoluzionario. Cioè la vera rivoluzione non starebbe nella scoperta del sesso, quella è una banalità. La vera rivoluzione è nel ritrovare e nel riformulare una versione positiva del sentimento amoroso. Cosa che poi faranno in quegli anni tanti altri, lo farà, che ne so, Alberoni in Italia, lo farà Luhmann in Germania, quindi diciamo lui è stato da questo punto di vista, a parte, intendo dire, un precursore. L'altro aspetto è che però Barthes parla dell'amore, e lì ci avviciniamo alla questione del romanzesco, invertendo completamente la prospettiva abituale. Di solito si usa dire, e ancora si usa dire, che l'amore è inesprimibile, che in generale i sentimenti sono indicibili, che il linguaggio, le parole non riescono a rappresentare, a ridire con i propri mezzi la passione e il sentimento che per definizione sarebbe quella dell'amore. Barthes rovescia completamente la prospettiva, dice non è vero che l'amore è inesprimibile, anzi è troppo espresso, e tutto nell'amore è segno, tutto è, l'amore non è il sentimento amoroso, infatti lui parla del discorso amoroso più che dell'amore, proprio perché lui dice si trova dappertutto. Per l'innamorato tutto ha senso tutto quello che fa il suo oggetto d'amore, lui non fa altro che interpretare, l'innamorato è un interprete compulsivo in qualche modo, perché tutti i gesti, i comportamenti, le azioni, ma anche i vestiti dell'altro potrebbero essere sintomi di chissà che cosa. Ma perché oggi si è messo quel foulard lì? Perché indossa quelle scarpe, perché oggi diremmo sta guardando sempre il telefonino, eccetera. Ma dall'altro lato l'innamorato, oltre ad essere un interprete, è anche un grande produttore di segni, non fa altro che teatralizzare se stesso. C'è un famoso passo in cui per esempio l'innamorato mette gli occhiali scuri, lui dice calare gli occhiali scuri significa instaurare una scena teatrale, far cercare di far capire all'altro di avere pianto e poi magari non avere pianto per nulla, oppure al contrario avere pianto, mettersi gli occhiali scuri e aspettare che l'altro se ne accorga, il quale altro quasi spesso non si accorge mai. Allora, in poche parole, il discorso amoroso è, lui dice, una pletora di testi, di discorsi, di microstorie, di comportamenti di tutti i tipi. E lì arriviamo. Però lui dice l'unica cosa che sicuramente dell'amore non possiamo più fare è raccontarlo, raccontarlo come si era raccontato nell'Ottocento dei grandi romanzi ottocenteschi. E lì arriva l'idea del romanzesco. Il discorso amoroso è romanzesco, cioè non può darsi che per frammenti sparsi, tant'è che il corpus che lui utilizza più che analizza va dal Werther di Goethe allo Zen, dal Simposio di Platone alla psicanalisi, ma anche i discorsi personali, i ricordi, le memorie, i racconti degli altri. Ecco, dell'amore non si può dare più romanzo, ma si può dare romanzesco per frammenti attraverso queste mille maniere in cui l'innamorato non fa altro che interpretare oppure produrre significati.
Barthes appunto parla di figure, ma in che senso? Non nel senso della retorica antica.
Lì Barthes, che era un grande studioso di retorica antica, come sappiamo ha scritto un intero libro dedicato alla retorica antica, lui dice i miei frammenti li organizzerò per figure, ma queste figure, lui dice, non sono da intendere come le figure retoriche, piuttosto, lui dice, in senso ginnico o coreografico, come le figure che fa il danzatore o la danzatrice sul palcoscenico o il ginnasta in palestra, cioè una specie di fermo immagine, no? Una specie di blocco momentaneo su una situazione, su un comportamento, su un momento, su una sfumatura, su un dettaglio per certi versi, che forma però questa specie di momentanea, appunto, figura coreografica.
Io ti amo. Passato il primo momento della prima confessione, il ti amo non vuol dire più niente. Esso non fa che riprendere in maniera enigmatica, tanto suona vuoto, l'antico messaggio, che forse quelle parole non erano riuscite a comunicare. Io lo ripeto senza alcuna pertinenza. Esso esorbita dal linguaggio. Divaga. Ma dove?
Ecco, allora veniamo a una di queste figure, una forse delle più importanti o centrali. Io ti amo.
Sì, è centrale non solo perché è la dichiarazione d'amore per eccellenza, ma perché Barthes dice, lì cogliamo diverse cose. Primo, l'io ti amo, lui dice, non è una frase come un'altra, come tutti sappiamo, ma è una dichiarazione, cioè diremmo in senso un po' più tecnico, è un enunciato performativo, cioè è una frase che fa, non è una frase che dice. Lui dice, è la rivoluzione assoluta, cioè da quel momento in poi è tutto cambiato. L'altro aspetto di questo io ti amo è che è però, se da un lato appunto è la rivoluzione assoluta, è l'espressione massima di un sentimento che trasforma una situazione, dall'altro lato è la frase più banale che esista. tutti l'abbiamo detto, tutti l'abbiamo ascoltato e tutti ce la siamo sentita dire, però è proprio questo il fulcro del discorso amoroso, essere da un lato il luogo comune. Barthes i luoghi comuni li conosceva bene, li ha studiati per tutta la sua vita, non ha fatto altro che occuparsi di stereotipie discorsive, semiotiche, eccetera. Quindi da un lato è il luogo comune per eccellenza, dall'altro lato, nonostante sia un luogo comune, è straordinariamente efficace. Questo è il problema del discorso dell'innamorato. L'innamorato, lui dice, è sempre condannato alla solitudine perché parla un linguaggio che nessuno parla mai e che tutti però non facciamo altro che a ritornarci. Cioè è il linguaggio che viene disprezzato dalla cultura, dall'intelligenza, dalla critica, il discorso dell'amore per definizione, il discorso banale, il discorso stupido. Dall'altro lato però è quello a cui tutti ricorriamo.
Infatti Barthes proprio ripropone il senso originario, no, dei luoghi comuni, lo fa anche nei frammenti di un discorso amoroso che è quasi un catalogo, appunto una topica, no? Ed è un catalogo di motivi ricorrenti, una griglia in cui ognuno può far vivere o inserire la propria storia personale.
Sì. C'è l'idea del, appunto, come dicevamo prima, Barthes non solo si è occupato di retorica antica, ma in generale tutta la sua opera, soprattutto appunto nella prima parte, ma in generale in tutta, ha riflettuto su questo problema del luogo comune. Non a caso la voce dell'enciclopedia Einaudi, che si intitola così, Luogo comune, l'ha scritta lui, in cui appunto lui dice dobbiamo combattere i luoghi comuni sicuramente, ma dall'altro lato anche il fatto di combattere i luoghi comuni finisce per diventare un luogo comune. Barthes dice io non posso più di trovare mitologie dappertutto, di trovare persone che adesso non fanno altro che trovare mitologie dappertutto, quindi forse il reale problema è il luogo comune della critica al luogo comune. Qual è la scappatoia? La scappatoia è proprio quella, è proprio recuperare una parola che è un luogo comune senza bisogno di essere criticata, che è appunto la parola dell'innamorato.
Allora veniamo ad altre figure che si trovano in questo catalogo, chiamiamolo così, l'immagine.
Sì, questo un po' si ricollega al discorso che dicevamo prima, perché detto in termini un po', come dire, radicali, per Barthes l'amore è impossibile. Detta così sembra un po' una frase da romanzo rosa, ma quello che volevo dire, che lui voleva dire, è appunto l'idea del soliloquio. Il discorso amoroso è sempre un soliloquio. Io parlo all'altro, ma nell'altro forse non c'è altro che me stesso. Oppure Barthes, che era molto interessato anche alla psicanalisi, diceva in fondo l'altro è sempre la madre. Ma al di là di questo c'è questa idea dell'estrema solitudine e che si, come dire, manifesta in maniera molto chiara proprio in questa figura dell'immagine. Lui dice c'è un momento in cui Werther vede nel salotto Carlotta che parla con una terza persona di cui, scusate, non ricordo il nome. Ecco, lui dice in quel momento quell'immagine lì, Carlotta che parla con un altro, è la perfetta dimostrazione della forza dell'amore e dell'impossibilità dell'amore. Dice Barthes, l'immagine è ciò da cui io sono escluso. E questo poi lo continuerà quando nel suo libro successivo, che non a caso è dedicato alla fotografia, quindi all'immagine per eccellenza, lui dice, continua a ripetere sempre la stessa cosa, cioè l'immagine è sempre l'immagine di qualche cosa dove io non faccio parte, o ci sono io con la forza semiotica, interpretativa, come dicevamo prima, del mio sentimento, oppure c'è l'altro che è sempre da qualche altra parte.
Inconoscibile. Io sono prigioniero di questa contraddizione. Da una parte credo di conoscere l'altro meglio di chiunque e glielo dichiaro trionfalmente. Io sì che ti conosco, solo io ti conosco veramente. E dall'altra sono spesso colpito da questa evidenza. L'altro è impenetrabile, sgusciante, intrattabile. Non posso smontarlo, risalire alla sua origine, sciogliere il suo enigma.
L'inconoscibile si ricollega anche a tutti gli sforzi che facciamo per capire e definire l'essere amato e poi forse resta comunque impenetrabile, enigmatico, che anche questo è un tratto
sì,
forse
ma infatti
paradossale.
Quello che colpisce di questo libro è che è certamente il libro più noto di Barthes, forse è ingiusto che lo sia perché è il suo libro più bello, ma è un libro che, come dire, gli innamorati regalano alle innamorate. È divertente perché è un libro tragico, è un libro bellissimo, a volte anche anche divertente, comico potremmo dire, ma come la cosa degli occhiali scuri che dicevo prima, ma sicuramente non è un elogio dell'amore assolutamente, è al contrario la messa in scena della sua tragicità.
Assenza. L'altro è in stato di perpetua partenza, sempre sul punto di mettersi in viaggio. Egli è, per vocazione, migratore, errante. Io che amo sono invece, per vocazione inversa, sedentario, immobile, a disposizione, in attesa, sempre nello stesso posto, in giacenza, come un pacco in un angolo sperduto d'una stazione. L'assenza amorosa è possibile in un solo senso e non può essere espressa che da chi resta e non da chi parte. Io, sempre presente, non si costituisce che di fronte a te, continuamente assente.
Forse non avevo risposto poco fa a questa domanda quando parlavamo dei luoghi comuni e della topica. Barthes dice che il problema fondamentale delle figure amorose, non retoriche ma ginniche come abbiamo detto prima, è legato al fatto che poi tutti ci si riconoscono, no? C'è questa idea del riconoscersi in queste pose stereotipate, come dicevamo prima, ma nonostante sono stereotipati io non faccio altro che ritrovare la verità di me stesso. Ma c'è anche quella dell'attesa, per esempio, che è una bellissima, è una delle prime. L'attesa, che lui dice appunto, è una figura tipica del discorso amoroso, in cui Barthes ricostruisce una serie di passaggi, una serie di gradualità, diciamo. C'è un momento in cui c'è appunto questa spasmodica attesa dell'arrivo dell'altro, e c'è un momento in cui l'altro non arriva e quindi l'innamorato inizia a innervosirsi, poi si innervosisce sempre di più, poi lo detesta, poi dice non ti voglio più vedere, dice a se stesso ovviamente, non lo vorrò più vedere. Poi a un certo punto subentra la disperazione, appena l'altro arriva è una festa. C'è sempre questa idea del non essere mai riconosciuti, cioè io ti odio, mi hai fatto aspettare tanto, ma ti amo lo stesso perché sei arrivato.
Poi ce n'è una che appunto mi ha incuriosito, il mondo siderato, la derealtà, cioè la sensazione di assenza, di riduzione di realtà provata dal soggetto amoroso nei confronti del mondo.
È legato alla questione dell'anarchia che dicevamo prima, che non è da intendere ovviamente in senso strettamente politico, ma in senso più generale, cioè è un'esperienza che abbiamo credo provato tutti. L'amore ci porta al di fuori del mondo, in qualche modo, per meglio dire, ci porta a ridimensionare il nostro investimento nei confronti della società, nei confronti degli altri, nei confronti del mondo appunto. Cioè l'innamorato è uno che si distacca completamente, se ne frega, potremmo dire con orrida espressione, ma in qualche modo è così, cioè si disinteressa, ecco, del mondo, il mondo non ci interessa più, non ci riguarda, non fa parte del mio sentimento, il mio sentimento è altrove, è quel soliloquio tragico che dicevamo prima, che però ha come effetto questo distacco nei confronti della realtà.
Rapimento. Il colpo di fulmine è un'ipnosi. Io sono affascinato da un'immagine, prima scosso, elettrizzato, messo in fermento, rivoltato, galvanizzato, e dopo impagnato, appiattito, immobilizzato, con il naso schiacciato contro l'immagine, lo specchio. Nel mito antico, il rapitore è attivo, vuole acciuffare la sua preda. Egli è il soggetto del ratto. Nel mito moderno, quello dell'amore e passione, è invece il contrario. Il rapitore non vuole niente, non fa niente. Se ne sta immobile, come un'immagine. E il vero soggetto del ratto è l'oggetto rapito.
E un altro luogo comune è il colpo di fulmine, se parliamo di amore, il coup de foudre, e c'è una figura rapito in estasi.
Barthes era ovviamente anche un grande lettore di Stendhal. Quando morì, come è noto, per un incidente stradale, il foglio che trovarono nella sua macchina per scrivere era un testo su Stendhal. Quindi lui stava lavorando su Stendhal sino all'ultimo, letteralmente fino all'ultimo. E quindi l'amour passion di Stendhal è abbastanza presente, ma chiaramente lui lo vive, come dire, anche in maniera distaccata, lontana. Appunto, la passione stendhaliana è esattamente l'opposto del discorso amoroso di Barthes, in qualche modo. E per meglio dire, viene reintegrata come una delle possibili figure, ma non sicuramente la più importante. Il momento dell'estasi, del rapimento, l'inizio di una relazione o di un tentativo di relazione, per meglio dire, l'instaurarsi del discorso amoroso. Nel discorso amoroso, poi quando comincia, l'estasi se la dimentica. Mi rendo conto che, insomma, venendo fuori un discorso un po' triste, però diciamo il libro è, non è esattamente così, ci tengo a ribadirlo.
Appunto Barthes, quello a cui si accennava, diceva: per un intellettuale di oggi essere innamorato significa veramente piombare nell'ultima solitudine. Quindi c'è una ragione storica, quella a cui le accennava. Il libro è uscito nel 77, oggi 2021, nel 2015 si era omaggiato Barthes nel centenario della nascita. Se guardiamo alla nostra contemporaneità, che anni sono? Siamo ancora in cui riconosciamo il sentimento?
Direi di sì, ma sicuramente non in quel modo. Cioè, nel periodo in cui Barthes lavorava, ancora la differenza tra il discorso intellettuale critico, filosofico, sociologico, semiologico e il discorso mediatico, c'era ancora una qualche distanza, una qualche differenza. Per cui appunto, da un lato, il grande intellettuale, poi Barthes ovviamente è uno dei maîtres à penser più importanti del Novecento francese, quindi tutta la cultura francese che ci sta dietro, la risposta a Sartre che lui ha fatto. E oggi invece mi pare di poter dire con una certa tranquillità che tra discorso intellettuale e discorso mediatico non c'è più questa separazione così forte, e di conseguenza è come se fossimo ritornati ad una situazione appunto in cui il sentimento torna a essere l'inesprimibile, o per meglio dire torna a essere considerato come l'inesprimibile, come l'indicibile, come dicevo all'inizio, quindi sdoganato nuovamente senza alcun problema, ma non nel senso di Barthes, ma nel senso un po' contrario a quello. Personalmente ha vinto Stendhal, ecco.
Vagare, il vascello fantasma. Come finisce un amore? Ma allora finisce. Nessuno, salvo gli altri, lo sa mai. Una specie di innocenza nasconde la fine di questa cosa concepita, propugnata e vissuta come eterna. Qualunque sia la fine dell'oggetto amato, sia che esso scompaia o passi nella sfera amicizia, io non lo vedo neanche svanire. L'amore che è finito si allontana verso un altro mondo come un'astronave che cessa di mandare segnali. L'essere amato, che prima segnalava chiassosamente la sua presenza, diventa ad un tratto muto. L'altro non scompare mai, quando e come ci si aspetta.
Continua a essere, credo, un unicum questo libro. Non così, lei diceva appunto, gli innamorati lo regalano alle loro innamorate, ma non è così immediato come potrebbe sembrare.
No, diciamo che si può leggere in tanti modi, chiaramente, appunto, o nel modo per cui, come dicevamo prima, le coppiette se lo regalano al loro interno, può essere inteso come un recupero anche politico del sentimento e della soggettività. Ecco, forse quello che andrebbe detto è questo. Cioè, Barthes negli ultimi anni, diciamo, così appunto nel 75 scrive la sua autobiografia, nel 77 pubblica questo, nell'80 pubblica il libro sulla fotografia. Sono tre grandi libri di recupero della soggettività, quella che poi negli anni 80 esploderà in maniera anche un po' banalizzata quando verrà fuori il termine, orrido termine secondo me, di riflusso, no? Del ricadere nella propria intimità. Per Barthes era un discorso, ed è il terzo livello con cui il libro si può leggere, è l'idea di un recupero teorico della soggettività. Quello era il grande periodo in cui il discorso critico marxista, francofortese e quant'altro, e anche nel maggio 68 eccetera, stava defagrando in qualche modo, no? Aveva esagerato, ecco. Barthes rileva in questo oggettivismo marxiano, marxista, una caricatura di se stesso, quindi il recupero della soggettività va oltre l'aspetto specifico del sentimento amoroso ed è in generale l'idea di un ritorno a un io che può essere anche politico. La famosa idea per cui il privato è politico, che poi anche quello è diventato uno slogan, ovviamente, esce fuori un po' da questo discorso in Barthes.
Il rischio per un autore come Barthes?
Rischi ce ne possono essere tanti, il fatto che anche lui sia diventato per certi versi un luogo comune. Una volta ho fatto un conto, Barthes ha scritto una ventina di libri, su di lui ne esistono un centinaio. Questo già dà l'idea anche quantitativamente. Però quello che mi capita di notare è che tutti, o per meglio dire la maggior parte, cercano di definirlo, di attribuirgli un ruolo ed un posto, una disciplina. Molti per esempio dicono che era uno scrittore e lo piazzano all'interno della storia della letteratura. Altri dicono no, era un filosofo. Altri dicono no, era un moralista. quindi tentano di attribuirgli un'etichetta, ecco, e che è sempre che quello, esattamente ciò che Barthes ha sempre cercato di evitare, e che a mio, come dire, modesto avviso effettivamente è così, cioè attribuirgli un'etichetta è in qualche modo ridimensionarlo, dargli un posto e quindi negargli tutti gli altri. Words stay
spoken. Professor Marrone, per concludere, secondo lei l'amore possibile?
Qui scendiamo sul personale. Ovviamente è chiaro che è possibile, dipende che cosa vogliamo dire con questo, esattamente quello che lui diceva, è chiaro che è possibile, tutti l'abbiamo vissuto, tutti lo continueremo a vivere, da un lato come dall'altro, ma una cosa è vivere il sentimento amoroso, moltiplicare i segni del discorso amoroso, un'altra cosa è, come si suol dire, essere ricambiati, lì è un altro problema su cui preferirei non dire nulla, perché è molto personale.
Capire. Che cosa penso dell'amore? In fondo non penso niente. Certo vorrei sapere che cos'è, ma vivendolo dal di dentro, io lo vedo in quanto esistenza, non in quanto essenza.